di essere qui e insomma grazie anche per dedicarci il tuo tempo. Allora iniziamo. Dunque iniziamo dal 25 novembre. Ieri appunto è stata questa giornata insomma che da più parti, in più posti ovviamente in tutto il mondo le donne sono scese. Cosa è successo ieri in Francia?
Allora ieri ci sono state un bel po' di manifestazioni. A Parigi c'è stata una a mezzogiorno, ma in vari quartieri anche, una République dove c'erano, vabbè, saremmo state 500, non di più, un po' istituzionale, e poi in vari quartieri anche, perché le donne si sono organizzate anche per non spostarsi troppo dal proprio quartiere con queste autocertificazioni che dobbiamo fare per muoversi insomma nella città. Ce n'è stata una molto bella a Montreuil la sera, che è una cittadina nel 93, Saint-Denis vicino Parigi, un'altra a Saint-Denis e poi in varie città della Francia. Ci ho avuto informazioni soprattutto da Bordeaux e insomma ce ne sono state svariate e bisogna sapere, visto che il 25 novembre era mercoledì, quindi un giorno lavorativo, ce ne sono state anche dal 21 novembre che ci stanno manifestazioni contro le violenze fatte alle donne, e soprattutto ci sono state un sacco di azioni per Julie, che è un processo in corso in questo momento, e quindi sono stati dal 21 novembre, ci sono state un sacco di, in varie città della Francia, un sacco di sit-in, di sit-in soprattutto davanti ai ministeri, il Ministero della Giustizia, davanti ai tribunali, perché la storia di una, mi sa che non ne hanno parlato in Italia.
No, non la conosciamo, parlacene un po', chi è Julie, qual è la sua storia?
Julie oggi ha 25 anni, però tra i suoi 13 e i 15 anni è stata violentata da 20 pompieri. Praticamente a 13 anni lei ha fatto un svenuta, quindi qui quando chiami l'ambulanza vengono i pompieri, e quindi è venuto il primo pompiere che ha preso, i primi pompieri che hanno preso il suo numero di telefono, e poi se lo sono passato tra pompieri, tra colleghi, e tra i suoi 13 e 15 anni l'hanno violentata. Ci sono stati 130 interventi dei pompieri segnalati, diciamo ufficiali, più tutte le volte che sono andate a prendere per farsi una passeggiata al parco eccetera, e lei non è riuscita a parlare fino ai suoi 15 anni, quindi tra i suoi 13 e i 15 anni è stata violentata in gruppo per 3, per 4, in tutto da 20 poliziotti, da 20 pompieri, scusa. E lei è diventata sempre più vulnerabile, ha iniziato a scarificarsi, ha fatto vari tentativi di suicidi, è stata ospitalizzata. Uno l'ha violentata anche dentro l'ospedale psichiatrico, dicendo poi al processo che non sapeva che era un ospedale psichiatrico. Hanno tutti e 20 riconosciuto di avere avuto rapporti sessuali con lei, e sono stati incolpati solo 3 di questi 20, però per attentato sessuale, non so come si dice, molestie sessuali, solo perché era minore in pratica. Quindi gli altri sono stati scagionati, anche se hanno riconosciuto di aver avuto rapporti sessuali con lei, sono stati scagionati perché loro hanno detto che non sapevano che era minore. Quindi praticamente il giudice ha riconosciuto il consenso
di una ragazzina di 13 anni.
Di una ragazzina di 13 anni. Lei è riuscita a parlare a 15 anni, quindi subito hanno esposto denuncia, e quindi sono 10 anni che il processo è in corso. E lei tra i due processi, quindi il 12 novembre c'è stata la Corte d'Appello che appunto ha incolpato i 3 pompieri di molestie sessuali, ha scagionato gli altri 17, e lei tra i due processi si è buttata dalla finestra e oggi è 80% handicappata. Quindi insomma questa cosa per fortuna è stata mediatizzata soprattutto dalle compagne, soprattutto da tutti i collettivi di sostegno che si sono creati in giro per la Francia, e quindi solo per questo è stata un pochino mediatizzata, perché non se ne parla molto nei media mainstream. Quindi insomma dal 12 novembre, però forte forte è stato sabato 21 novembre e poi il 25, era proprio basata su questo processo per Julie, che qui non ci sta una legge sul consenso dei minori. Qui appunto si è visto, un giudice può decidere che una ragazzina di 13-15 anni è consenziente di farsi violentare da 20 pompieri diversi, e soprattutto nel processo loro hanno riconosciuto di aver avuto rapporti sessuali con lei. E quindi lei poi stava sotto medicine, ansiolitici, tentativi di suicidio, la sua situazione psicologica si è ovviamente deteriorizzata, ma non è riuscita a parlare per 3 anni, per 2 anni, scusate.
Ovviamente.
Quindi questa cosa ha preso molto, molto, moltissimo tutto il 25 novembre. Ci stanno un sacco di collage in giro per le città, siamo tutte Julie, insomma si sente, e c'è stato un video stupendo della madre di Julie che ha detto che anche se la giustizia patriarcale non ci darà giustizia, la giustizia delle donne ce la darà. Quindi ora aspettiamo di vedere, che lei sta cambiando avvocati, quindi vedremo cosa fare dopo questo appello, insomma a livello giuridico che cosa si potrà fare. Quindi questo ha preso molto, insomma, in tutta la Francia, è veramente seguitissimo, tutte le compagne in tutta la Francia, diciamo.
E poi tu, insomma, ci raccontavi anche, insomma, parlavamo l'altro giorno, mi parlavi un po' dell'ondata di islamofobia dopo l'uccisione del professore, che ha un impatto anche proprio sulle ragazze, sulle donne velate in Francia.
Sì.
Proprio continuando a parlare appunto delle donne.
Sì, sì. Beh, allora, intanto non so se sapete, il ministro degli interni Darmanin c'ha un processo per stupro e abuso di potere, cioè è stato nominato come ministro degli interni e lui già stava in corso, cioè un processo in corso per abuso di potere e stupro di una donna che sono anni.
Che poi sta promuovendo la legge liberticida di cui parleremo a breve,
sì,
tra l'altro.
Sì, sì. No, è tremendo, questo vabbè, dello stesso partito di Sarkozy, mo abbiamo veramente un governo sarkozista, cioè tutti i ministri vengono più o meno da lì, non ci stupisce assolutamente, però insomma, ecco, quindi già ci sono state, quando lui è stato eletto, ci sono state una marea di manifestazioni femministe contro di lui, un po' in tutta la Francia, e dalla morte del professore, cioè già da quest'estate, quando ci sono stati tutte le, dopo il post primo confinamento, che ci sono state tutte quelle manifestazioni bellissime antirazziste, Darmanin e il governo hanno iniziato a parlare di separatismo, che ci hanno iniziato con questo martellamento sul separatismo, il comunitarismo, e quindi in qualche modo hanno iniziato a proporre una legge sul separatismo, che dovrà passare poi, sarà discussa il 9 dicembre, e praticamente, cioè, sarebbe per rinforzare la laicità e confortare i principi repubblicani, di cui ci stanno pure lì martellando la Repubblica, cioè stanno usando i valori della Repubblica quasi come una chiesa in pratica, e praticamente... questa legge sul separatismo, anche prima di arrivare alla legge globale della sicurezza, cioè questa legge sul separatismo di cui parlano da quest'estate, che già questa è tremenda, perché vuole selezionare libri nelle biblioteche municipali, vuole dare più controllo delle associazioni rispetto sempre ai valori della Repubblica, vietare i certificati di verginità. Detto così è ovvio che fa schifo che qui si fanno i certificati di verginità, però salva un sacco di ragazze, perché tanti sono pure finti, vabbè, sarebbe da discuterne.
Certo. No, è chiaro, è complessa la questione.
È complessa la cosa, però cioè, non è che vieti una ragazza che c'ha il velo andando a scuola, non vieta una ragazza di fare un certificato di verginità, perché tu non sai che cosa succede nella sua vita, insomma, vabbè. E poi comunque tutta questa legge sul separatismo, e soprattutto cioè veramente una legge sui musulmani di Francia, cioè indica a dita le associazioni musulmane esclusivamente. Infatti c'è stata una bellissima lettera di vari religiosi, vari laici, cioè però laici, perché qui ci stanno i religiosi laici, anche con ebrei, cioè veramente un miscuglio di, che hanno detto: ma se voi limitate le associazioni musulmane, che fate poi con i preti antiabortisti? No? C'è tutta la discussione su, ok, va bene che la religione non entra nello Stato, siamo tutti per uno Stato laico, però quando tu inizi a ditare un certo tipo di associazioni e una sola religione, che ne fai delle altre? No? Quindi vabbè, c'è tutto un dibattito, però che non c'è nei mass media, c'è la Repubblica, i valori della Repubblica, E poi arrivati alla morte del professore, che insomma penso che ne hanno parlato ovviamente in Italia della morte del professore,
sì,
no?
Sì.
Cioè che comunque ragazzo di 18 anni, ceceno, rifugiato politico. Arriva a sgozzare un professore già c'è un problema, l'hanno ammazzato, qui c'è ormai, cioè sembra che ci sta la pena di morte perché li ammazzano tutti questi, giovanissimi che sbroccano, no? Cioè non si parla mai di una società malata in cui ci stanno giovani che diventano dei fascisti integristi in pratica, no?
Sì, non si arriva mai a ragionare in maniera come di avulsa da qualsiasi emozione, perché tanto è tutto di pancia di quali sono i processi che portano anche alcuni a scegliere, no?
Infatti l'assenza soprattutto di Stato e di infrastrutture in certi quartieri, l'assenza di finanziamenti, cioè qua i giovani con tutto il razzismo che c'è o vanno, per fortuna si coscientizzano politicamente e incontrano Assa Traoré o tutti i gruppi di cui abbiamo parlato, no, antirazzisti, o vanno verso l'imam, o vanno verso la moschea, verso la religione. Cioè in 20 anni che sto qua c'è un aumento enorme di francesi col velo, cioè io un aumento, quindi c'è un ripiego comunque religioso, ma è dovuto anche a una sorta di bisogno di identità, di certo, bisogno di conoscerci in qualcosa, certo, visto che la Francia non te riconosce, non te vuole in pratica, no?
Sì.
Quindi, insomma, la morte del professore è stato veramente un martellamento antimusulmano tremendo, vogliono imporre una carta dei valori nelle scuole, ma in cui è indicato sempre la regione musulmana. Cioè, quindi c'è cioè puoi fare la carta dei valori, cioè, ci può sta, però qui è tutto indicato verso i musulmani. Hanno iniziato a parlare appunto che ma cose assurde pure che nei supermercati qui ci sta, che ne so, la parte halal, la parte kasher, no? Ma si fa anche la parte della gastronomia italiana, no? Che fa pure un po' classe, eh?
Sì.
Però lui ha iniziato a dire che non è possibile che ci sta halal dentro i supermercati, però la gastronomia italiana non ne ha parlato, no? Cioè è tutto mirato ai musulmani, la carta lavoro nelle scuole, vogliono, hanno iniziato a dire che a usare questo termine islamo-gauchist, che potremmo tradurre come islamo-sinistroidi così, e praticamente sono tutti quelli che non sono Charlie in pratica, sai, Jesse Charlie, no, Charlie Hebdo, questo giornale schifoso, razzista e sessista, e dagli attentati del 2015, se non sei Charlie, sei un terrorista o sei contro la Repubblica in pratica. A me mi fa schifo Charlie, non sono Charlie, però devi stare attenta a come lo dici. Quindi c'è tutto sto martellamento e questo radio, televisione, tutto sui valori della Repubblica laica, usando e additando e facendo degli amalgami tremendi con i musulmani di Francia. Dopo la morte del professore de Paty, hanno chiuso delle moschee, tra cui la grande moschea di Pantin, che è proprio vicino Parigi, nel 93, hanno dissolto delle associazioni musulmane, tra cui il collettivo contro l'islamofobia di Francia, che è comunque cioè un'associazione proprio istituzionale che lavora con le istituzioni, che fa dei rapporti sul razzismo e l'islamofobia, che ha fatto un sacco di processi anche contro le leggi, contro il velo, nelle scuole nelle parti pubbliche, cioè comunque non è sto contropotere enorme, è un'associazione diciamo proprio civile, tra virgolette, no? della società civile, l'hanno dissolta, Darmanin l'ha dissolta, quindi là riviene da una delle cose che ci sarà nella legge sul separatismo, che un prefetto può dissolvere un'associazione, qui lo stanno già a fare, cioè il ministro sta dissolvendo delle associazioni che sono anche un po' storiche in Francia. E Darmanin l'ha detto, cioè che dopo la morte di Paty, che ci sono state una marea di perquisizioni a musulmani dentro le case dei musulmani francesi, l'ha detto proprio che non c'era nessun legame con le inchieste legate alla morte del professore, ma era per mandare un messaggio ai musulmani di Francia. Cioè, questo cioè, ci ricorda veramente altre epoche. Infatti ci sta il collettivo degli ebrei, l'associazione degli ebrei per la pace, che intervengono sempre in difesa dei musulmani francesi, che hanno scritto delle cose dicendo, cioè, ma noi siamo stati bambini nel 43, ci avete nascosto, francesi. Mm-hmm. Cioè oggi state, cioè ci, com'è, scusa?
No, sì, dico sì, certo.
Cioè anche delle associazioni ebree, insomma laiche, si stanno parlando, cioè stanno scrivendo al ministero, eccetera, cioè, però i media, nei media vedi soltanto i musulmani che abbassano la testa e che fanno veramente, come si dice, far vedere che loro sono proprio laici, no? Che se c'è bisogno di chiudere le moschee le chiudiamo, però c'è anche tutta, per fortuna, giornali comunque un po' più decenti che scrivono le lettere di tutte queste associazioni, che, anche religiose, che si stanno rivoltando, perché è proprio anti-musulmano. E arrivo alle donne, però, perché in questo, tutto questo, come il 2015 c'è stato, cioè delle compagne o comunque delle donne velate che raccontano che hanno paura di uscire, perché le aggressioni alle donne velate aumentano, perché il razzismo in Francia non è che non c'è stato mai, l'islamofobia è storico, cioè la Francia c'ha un problema con i musulmani come c'ha, viene dall'Algeria francese, insomma non è, è storica, no? Quindi comunque legittima tutto un razzismo che poi si ripercuote sulle donne, le donne col burkini nelle spiagge quest'estate o le estati e ora con le donne musulmane. Io ho un'amica musulmana che non esce più, ma non per il confinamento, ma perché c'ha paura di essere aggredita, cioè per uscire per le riunioni e tutte andiamo a prendere, cioè un esempio, no? Oppure donne non velate che ti dicono, pure compagne, pure femministe musulmane che ti dicono ci dobbiamo andare, ma sono francesi, certe non sono mai state nel loro paese d'origine. E anche nelle scuole, cioè per esempio nelle scuole c'è stato un minuto di silenzio per questo professore, no? E praticamente tutto il discorso del ministro è di stare attenti alle reazioni dei bambini musulmani, cioè di avere una vigilanza delle reazioni dei bambini musulmani nelle scuole. E quindi sono stati arrestati 4 bambini di 10 anni, cioè la polizia alle 5 di mattina è arrivata mimetica proprio armata con i passamontagna, sono arrivati a casa di 4 famiglie musulmane, hanno perquisito, arrivati così armati alle 5 di mattina, cioè che trauma dei bambini, per perquisire le stanze di questi bambini, 10 anni.
Perché uno di loro, alcuni di loro avevano detto una cosa assolutamente condivisibile, no? Su...
Sì, cioè una bambina, mo non so che cosa hanno detto i 4, però una bambina aveva solo detto che forse se il professore non avesse mostrato quelle caricature non sarebbe morto. Questo ha detto la bambina. L'hanno tenuta 11 ore in interrogatorio, sta bambina. Mo lei è stata rilasciata, ma gli altri 3 devono fare dei lavori di interesse pubblico. Non si capisce, a 10 anni lavori di interesse pubblico, perché il lavoro minorile è vietato, non lo so che cosa gli faranno fa, però siamo a sti livelli. Poi si parla di queste perquisizioni, però come nel 2015 poi si è venuto a sapere che hanno fatto perquisizioni a manetta, come si dice, però...
Sì, va bene, manetta è chiarissimo.
Ecco, cioè proprio a gente che non c'entrava niente, a gente che non c'entrava niente con le inchieste sul terrorismo, cioè per far paura e mettere pressione, capito? Quindi c'è questa Repubblica, cioè veramente la Repubblica, 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 te via da di, ma io la odio la Repubblica, cioè capito? Perché poi la Repubblica c'ha sta cosa della Rivoluzione Francese, però così, usata così, cioè te via l'odio proprio della Repubblica, capito? Quindi stanno dividendo e fomentando, perché qui cioè la gente è ovvio che diventa un integrista islamico cioè poi l'odio, la rabbia come la canalizzi, ognuno la canalizza in modo diverso, cioè sembra che stanno fomentando una nuova generazione di forse futuri terroristi pure, perché cioè l'odio a che cosa ti porta? No? Al fascismo, no? Comunque, e poi in tutta questa, insomma, questa veramente atmosfera, cioè veramente razzista, e hanno iniziato pure a fare delle inchieste su delle associazioni, come dicevo, e sui centri sociali, che non hanno niente a che vedere con i nostri centri sociali. I centri sociali qui sono delle associazioni molto istituzionali che si sono create dal 1896 e che poi sono diventate federazioni di educazione popolare negli anni 20, negli anni 30, negli anni 50 sono diventate una federazione, sono proprio un'istituzione come le case di quartiere. Ci sono le case di quartiere, i centri sociali e le case rurali. Queste sono legate da una federazione e sono delle case dove tu puoi fare, che ne so, i compiti, se puoi essere aiutata a fare i compiti, organizzano le vacanze per chi non ci può andare in vacanza. Cioè, sono nati proprio per il proletariato, tra virgolette, e poi ovviamente il proletariato qua è soprattutto discendente dalle migrazioni e delle colonie, e quindi è più frequentato nei quartieri popolari da gente che discende dalle migrazioni, no? Però ha una storia del proletariato, cioè di lavorare, educazione popolare nei quartieri popolari. C'è un'inchiesta sui centri sociali. I centri sociali sono finanziati dallo Stato, dalle varie casse familiari, eccetera, cioè hanno proprio un interesse pubblico, tra virgolette, niente di rivoluzionario, no? Però, no? E, ci sta l'incaricata del Ministero della Gioventù e dello Sport, che è andata a parlare con un insieme di delegazioni di questi centri sociali e anche con i giovani, e i giovani avevano proprio voglia di parlare con qualcuno dello Stato che veniva, no? Che rappresentava lo Stato, che poteva parlare di quello che vivevano, del razzismo. Questa gli ha fatto cantare la Marsigliese, e poi ha fatto un rapporto dicendo che era preoccupatissima per il livello di islamizzazione nei centri sociali, e ha iniziato un'inchiesta sui centri sociali. Cioè, il presidente della federazione ha detto: ma voi già ce lasciate soli con pochi finanziamenti a trattare questi religiosi del cavolo, perché loro sanno a che fa poi pure con gli integristi, non ci date i mezzi per aiutarci a combattere e ci fate un'inchiesta? Quindi l'inchiesta ci leverà finanziamenti ancora di più. Cioè, che cos'è l'obiettivo di questa inchiesta? Di reprimere noi che siamo i soli sui territori a cercare di lavorare sull'espressione, sull'emancipazione, eccetera, eccetera, no? Cioè, siamo a questi livelli qua di repressione. Tutto poi entra in una repressione, ovviamente, di questa legge sul separatismo, che poi c'è un continuum con questa legge globale sulla sicurezza, che è continuo. C'hai forse domande sull'islamofobia o su...
No, è stato chiarissimo il tuo quadro. Appunto, quello che dicevi tu, venendoti proprio dietro, è che tutto si inserisce all'interno di un quadro più ampio. È come se fossero tante scatole una dentro l'altra, ma tutte coerenti l'una con l'altra, no? C'è un disegno assolutamente coerente rispetto alla politica da sempre assimilazionista, identitaria della Repubblica Francese. Quando tu dici gli hanno fatto cantare la Marsigliese, o quando si rifanno i principi francesi, libertà, uguaglianza, fraternità, insomma, sono delle figure e parole retoriche, certo, che in qualche modo hanno nascosto da sempre, no? Processi di sfruttamento, processi coloniali, no? E moltissime ragazzi e ragazze che, come ragazzi più che ragazze, insomma, si radicalizzano, vivono più di altri sulla loro pelle. Dico si radicalizzano come termine, non so se è chiaro, però scelgono, no? Poi di agire. Delle cose, sono forse quelli che più vivono sulla loro pelle questi processi di accumulazione del capitale a loro, sui loro corpi, no?
Certo.
Sfruttamento e di accumulazione. E appunto tu stavi appunto adesso dicendo che sono tutte queste scatole, e poi c'è questa grande scatola di cui si parla moltissimo in questi giorni, su cui ci sono tantissimi state con tante manifestazioni in Francia in questi giorni, su questa legge, chiamiamo legge liberticida, salva polizia, non so come si chiami questa legge, promossa proprio dal ministro degli interni, che sembra un po' il Minniti qua della situazione, no? Per fare un paragone,
sì.
Forse non so se sia calzante o meno, però no, parlaci un po', insomma, di questo, di quello che contiene, e di come soprattutto compagni e compagne stanno reagendo a questa proposta.
Volevo solo dire, appunto, tu dici bene, la politica assimilatrice della Francia, qui c'è proprio anche l'universalismo francese, no?
Sì.
Cioè, è un uomo bianco di classe media, di età media, cioè non c'è un problema con l'alterità che è veramente storico.
È l'universalismo che nasconde l'orrore, che ha sempre nascosto l'orrore, no?
Sì. In una società meritocratica che sembra, tra virgolette, una cosa, no, che non come si dice, non c'è la raccomandazione qua, ma non è vero, perché meritocratica vuol dire pure da dove vieni, dove sei nato, in che quartiere, in che scuola sei andato, quindi è una società di un classismo e di una selezione enorme, quindi comunque sì, vabbè, continueremo. Comunque sì, rivenga la legge globale sulla sicurezza, la chiamano così, qui. L'hai detto prima te, un anno di prigione e 45.000 euro di multa se si diffondono immagini delle forze dell'ordine in pieno intervento, quando potrebbero portare pregiudizio alla loro integrità fisica e psichica. Poi è un insieme di cose sta legge, cioè non c'è, questo è l'articolo 24, però ce ne stanno una marea di cose in questa legge, da più poteri alla polizia municipale, ai militari, che comunque noi siamo abituati, soprattutto nelle grandi città, a avere i militari dal 2015, e si chiama Operazione Sentinella, cioè ogni tanto vedi 4-5 militari insieme che girano per la città.
Sì, quindi noi abbiamo l'operazione Strade Sicure, come sai.
E quindi questa legge globale darebbe più potere alla polizia municipale, ai militari di questa Operazione Sentinella e anche alle agenzie di sicurezza privata, che qua stanno poi anche con la visione dei giochi olimpici del 2024, dove vogliono aumentare ancora di più la sicurezza, e quindi anche, cioè, quella dei militari e della sicurezza privata fa veramente paura, perché comunque la sicurezza privata lo sappiamo in che condizioni lavorano, cioè vabbè, sarebbe pure lì da approfondire, no? Quindi è un insieme di leggi, insieme di proposte, di articoli, c'è anche per esempio la possibilità di usare dei droni nelle manifestazioni con riconoscimento facciale, cioè faremo le manifestazioni con i droni sulla nostra testa, siamo abituati agli elicotteri, non è che non ci riprendono, però là ci saranno i droni, no? Stanno proponendo di avere dei droni nelle manifestazioni con il riconoscimento facciale. E poi il grosso problema è che questa legge è passata nel Parlamento, ma deve passare ancora al Senato, ma è praticamente già applicata. Cioè è praticamente già applicata, perché ci sono state più manifestazioni, ce n'è stata una il 17 novembre, proprio quando era discussa, davanti all'Assemblea Nazionale, dove c'è stata una violenza estrema, dove sono stati due giornalisti, sono stati messi in garde à vue, sono stati insomma fermati, e sono stati in fermo per 12 ore. Uno dei giornalisti è di France 2, cioè come se era di Rai 2, capito? Che non è un giornalista, che ne so io, chissà quale giornale, sì, o quale, no? Quindi accreditato, tutto, cioè il tesserino e tutto, si è fatto 12 ore de fermo in commissariato. Cioè già il 17 novembre hanno applicato in pratica già la legge, che ancora non è passata al Senato. Il 21 novembre c'è stata un'altra grande manifestazione e io sono proprio scioccata, perché dalla legge sul lavoro ci siamo abituati comunque a fare delle manifestazioni dove tu per andare alla manifestazione ti guardano dentro lo zaino, cioè dalla legge del lavoro tu vai a manifestare e ti guardano dentro lo zaino che cosa c'è. Se ci stanno, che ne so, le lunette per andare alla piscina, ti fermano, cioè durante la legge del lavoro e i gilet jaunes, cioè durante la legge del lavoro ti fermavano 4 ore, non ti impedivano di manifestare perché magari avevi le cose della piscina per proteggerti dai lacrimogeni. Mm-hmm. Quindi c'è un continuum pure dalla legge del lavoro e i gilet jaunes, di una repressione che diventa sempre più enorme, un controllo che diventa più enorme. Il 21 novembre siamo andati tutti alla manifestazione con l'autocertificazione, quindi ci sta le associazioni che hanno fatto un'autocertificazione, no, con tutta la legge per il diritto di manifestare, e chiedevano la carta d'identità. Cioè tu per entrare dentro una piazza, dietro il Trocadero,
devi essere identificato,
capito? Sì. Cioè tu c'hai, per andare a manifestare dentro una piazza che è già nassata, qua si dice nassata, cioè circondata come la rete, no, per pescare. Mm-hmm. Quindi entravamo dentro questa città, non era un corteo, era una un sit-in, diciamo, un raggruppamento dentro una piazza nassata. Quindi tu passi il controllo della polizia per entrare a manifestare dentro una piazza che è già circondata, ma circondata a livello proprio militare, c'era cannoni ad acqua, c'era di tutto, cioè c'era proprio tutto l'arsenale che potevano avere intorno alla piazza. Quindi tu ti fai controllare carta d'identità, autocertificazione, vanno a manifestare dentro una piazza militarizzata.
Una gabbia fondamentalmente.
Una gabbia, cioè ti vai a mettere in pericolo da solo quando a manifestare in pratica. E ti fai controllare la carta d'identità. Poi hanno iniziato i primi, io mi sono fermata, non ce l'ho fatta, cioè i primi hanno controllato, poi hanno smesso. Però lì si pensa che prima o poi dovremo iscriversi alla prefettura e andare a manifestare. Cioè stiamo a sti livelli qui. Capito? Poi nella piazza c'era di tutto, c'era una marea di gente, c'era un'atmosfera proprio bella, proprio forte, ci stavano i magistrati, gli avvocati, una marea di giornalisti, una marea di associazioni antirazziste e di sostegno delle famiglie vittime della violenza della polizia, c'erano i gilets jaunes, c'erano i liceali che hanno fatto un sacco di blocchi di licei ultimamente, insieme a scioperi dei professori, c'erano il personale della sanità, cioè era un bel miscuglio, veramente un bel miscuglio, praticamente mo le manifestazioni c'hai l'orario di inizio e l'orario di fine. Se all'orario di fine non te ne sei andato, ti attaccano. E quindi ovviamente i giornalisti sono rimasti pure dopo la fine, più quelli più temerari che sono rimasti dopo, no? E ci sono stati pure lì i giornalisti che raccontano che sono stati giornalisti nassati tra di loro, cioè sono stati circondati giornalisti per impedirgli di riprendere le violenze su quelli più temerari, tra virgolette, che erano rimasti dopo l'orario della manifestazione, per dirti il 21 novembre. Mo sabato prossimo c'è un'altra di manifestazione che dovrebbe essere una vera manifestazione che parte da una piazza e va a un'altra piazza. Vedremo se si potrà fare. Dimmi.
Senti, due giorni fa invece c'è stato lo sgombro di un campo dove vivevano, insomma, donne e uomini migranti, e anche lì ci sono stati cortei, manifestazioni. Ci racconti un po' quello che è successo?
Guarda, lo scorso weekend hanno hanno espulso 2500 migranti, una espulsione che è durata 12 ore, dalle 4 di mattina alle 2 e mezza del pomeriggio, cioè forse meno di 12 ore, però una marea, dalle 4 alle 8.
In che zona erano?
Erano verso Saint-Denis, quindi 93, perché prima stavano anche a Parigi gli accampamenti, poi li hanno proprio cacciati da più di un anno, li hanno cacciati fuori Parigi, non si devono vedere. E quindi questo accampamento c'era già da 6 mesi, poi si spostano, li cacciano, si rispostano, si rimettono dall'altra parte. Quindi ho sentito uno di un'associazione che lavora, insomma, che sta in sostegno, in solidarietà con loro, che diceva che negli ultimi 5-6 anni ci sono stati 66 evacuazioni e espulsioni, tra virgolette, degli accampamenti. Però quello dello scorso weekend dice che, cioè, è stato di una violenza estrema, perché hanno vietato ai giornalisti di entrare. Se non erano arrivati alle 4 di mattina, i giornalisti non sono potuti entrare, li hanno proprio bloccati. E poi hanno distrutto tutto, le tende, distrutto tutto il poco che avevano per campare, hanno usato i lacrimogeni e hanno menato, cioè li hanno menato, manganellate, scudate con i loro scudi, cioè. E però non ci sono immagini dell'espulsione, cioè se ne trovano pochissime, perché i giornalisti o la gente non ha potuto riprendere. Quindi dopo questa evacuazione enorme, il 23 novembre, molti li hanno messi sugli autobus e li hanno portati in dei centri, ma non tutti, erano 2500, quasi, cioè erano più di 2500 persone, quindi non è che potevano. Quindi gli altri praticamente li hanno hanno provato a occupare la Piazza della Repubblica il 23 novembre con varie associazioni, eccetera. Quindi hanno cercato di installare le tende, no, sulla piazza della Repubblica, per di- cioè veniamo al centro della città simbolicamente, la piazza della Repubblica, sta cavolo di Repubblica,
sì, che
e cerchiamo
di ritorna
Dio.
Sempre
no, come?
Sì, ritorna sempre, non a caso.
No, ma qua è un martellamento, cioè veramente ritorna una cosa, i valori della Repubblica, la Repubblica, vabbè. Quindi hanno provato a occupare la piazza e sono stati cacciati, ma violentemente, ma una cosa, cioè che anche i giornalisti, tutti sono stati menati e sono stati praticamente, c'è stata una manifestazione, qui si dice selvaggia, ma una manifestazione spontanea che è arrivata, ha cercato di arrivare al comune di Parigi, l'Hotel de Ville, e la polizia praticamente ha incerchiato tutti i manifestanti e li ha portati fino a Aubervilliers, che è fuori Parigi, una cittadina sempre nel 93, sempre tra i poveri, al nord-est de Parigi, e li hanno scortati a piedi dal centro di Parigi, nastati, quindi circondati, fino a fuori Parigi. Cioè li hanno praticamente scortati fino a fuori Parigi. La gente che c'era racconta che questi hanno fame, cioè dallo scorso weekend che stanno a camminare, non sanno dove andare, non sanno dove posarsi con le loro tende. Quindi li hanno scortati dal centro di Parigi fino a Aubervilliers. Tutti sti Robocop, eh? I Robocop, la mini, insomma così. Poi il 24 novembre, quindi il giorno dopo, c'è stata un'altra manifestazione, sempre alla Piazza della Repubblica, contro quello che era successo il giorno prima e l'espulsione. C'è stato, dicono, un migliaio di persone, eppure lì, uguale, violenza estrema, cioè hanno proprio distrutto, menato, uguale sia giornalisti, cioè ormai la violenza sui giornalisti è uguale che su quella sui manifestanti, uguale proprio. Cioè siamo in questa atmosfera qua, in Francia.
Il quadro che ci hai fatto è chiarissimo, sono chiarissime proprio come i piani si intrecciano tra di loro in assoluta continuità, cioè dalla repressione economica alla repressione di fatto a chi non si assimila a quel modello lì, che è un modello appunto di maschio bianco occidentale, come di fatto è il modello francese, come sono tutti i modelli europei, poi che, come dicevamo prima, nasconde appunto l'orrore agito su altri corpi. E quindi, se insomma, il tuo quadro è stato chiarissimo, noi ti abbiamo trattenuto un sacco, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per il contributo prezioso che ogni volta ci dai, veramente, perché da qui alcune notizie non arrivano o comunque insomma non le leggiamo neanche nei giornali durante la rassegna stampa, perché proprio alcune cose non vengono scritte. E insomma, continueremo ad aggiornarci, in particolare su Julie, che poi è un nome di fittizio, non è il nome reale,
no,
di questa ragazza, perché qua appunto le informazioni erano poche per chi è riuscita ad ottenerle, e anche per sapere come andrà avanti appunto il suo processo, come da compagne le starete accanto, insomma, e vorremmo dare risonanza da compagne di qua, insomma, anche a questa storia. Quindi insomma, noi ti ringraziamo tanto, grazie come sempre.
Grazie a voi,
grazie,
ciao,
a te.
Grazie
a
te,
a presto, buona giornata, un abbraccio
anche a voi,
grande
anche a te,
ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao.